Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone.
Quando Charles usciva, lei andava sovente a prendere nell'armadio, fra le pieghe della biancheria dove l'aveva nascosto, il portasigari di seta verde. Lo guardava, lo apriva e giungeva ad annusarne la fodera, odorosa insieme di verbena e di tabacco. A chi apparteneva? Al visconte. Forse era un dono della sua amante. Era stato ricamato su qualche telaio di palissandro, grazioso oggetto facile da dissimulare agli occhi altrui, che aveva occupato non poche ore e visto ricadere su di sé i riccioli morbidi della donna trassognata e intenta al suo lavoro. Un alito d'amore era passato nella trama della tela. Ogni punto aveva fissato lì una speranza o un ricordo. E tutti quei fili di seta incrociati non erano che il prolungamento della stessa passione silenziosa. E poi il visconte, un mattino, aveva preso quel pegno con sé. Di cosa avevano parlato finché era rimasto posato su uno di quei caminetti del bordo largo, tra vasi di fiori e pendole Pompadour? Lei era a Tostes e lui era a Parigi, ora laggiù. Com'era questa Parigi? Che nome imponente! Se lo ripeteva a bassa voce per sentirne l'emozione, le risuonava nelle orecchie come un campanone di cattedrale, le fiammeggiava davanti agli occhi perfino sulle etichette delle sue creme di bellezza. Di notte, quando i mercanti di pesce passavano sotto le sue finestre con i loro carri cantando la Marjolaine, lei si svegliava e, ascoltando il frastuono dei cerchioni che all'uscita del paese si smorzava ben presto sul terriccio,
«Domani loro ci saranno»,
pensava. E li seguiva con il pensiero mentre si inerpicavano e ridiscendevano per le colline, attraversavano i paesi, filavano sulla strada maestra al lume delle stelle. In capo a una distanza imprecisata c'era sempre uno spazio confuso dove il suo sogno svaniva. Si comprò una pianta di Parigi e con la punta del dito passeggiava in lungo e in largo per la capitale. Risaliva i boulevard, si fermava ad ogni angolo fra le linee della strada, davanti ai quadrati bianchi che indicano le case. Alla fine, con gli occhi stanchi, chiudeva le palpebre e vedeva nel buio torcersi nel vento le fiammelle dei lampioni a gas e predellini di vetture scattare rumorosamente davanti ai portici dei teatri. Si abbonò alla Corbeille, rivista femminile, e al Sylphe des Salons. Divorava, senza saltare una virgola, tutti gli articoli sulle prime teatrali, sulle corse e sui ricevimenti, e si interessava all'esordio di una cantante, all'inaugurazione di un negozio. Era al corrente dell'ultimo grido della moda, sapeva gli indirizzi dei bravi sarti e i giorni in cui si andava al Bois de Boulogne o all'Opéra. Studiò gli arredamenti descritti da Eugène Sue, lesse Balzac e George Sand, cercandovi fantasiosi appagamenti per le sue personali bramosie. Perfino a tavola si portava dietro il libro e voltava le pagine mentre Charles, parlando, le mangiava. Il ricordo del visconte era ricorrente nelle sue letture. Faceva confronti fra lui e i personaggi di fantasia, ma il cerchio di cui lui era il centro a poco gli si allargò intorno e quella sua aureola gli si allontanò dal viso e andò a diffondersi più lontano, a illuminare altri sogni. Parigi brillava dunque agli occhi di Emma in un'atmosfera vermiglia. La sua fitta e tumultuante esistenza si suddivideva però in diverse parti, si classificava secondo quadri distinti. Emma ne percepiva solo due o tre, tali da nasconderle tutti gli altri e sufficienti a rappresentare ai suoi occhi l'intera umanità. Il mondo delle ambasciate incedeva su pavimenti lucenti, in saloni tappezzati di specchi, intorno a tavoli ovali ricoperti di un tappeto di velluto a frange d'oro. Lì c'erano abiti a strascico, grandi misteri, angosce dissimulate da un sorriso. Poi veniva l'ambiente delle duchesse, tutti pallidi, avvezzi a svegliarsi alle 4 del pomeriggio. Le donne, poveri angeli, avevano la balza della sottana ricamata a punto inglese e gli uomini, ingegni sconosciuti sotto apparenze futili, mettevano a dura prova i cavalli in gite e cacce. Andavano a trascorrere la stagione estiva a Baden-Baden e poi al traguardo dei 40 anni sposavano ereditiere. Nelle salette riservate dei ristoranti dove si cena dopo mezzanotte, al brillio delle candele, rideva la variopinta folla dei letterati e delle attrici. Personaggi prodighi come re, traboccanti di eccelse ambizioni e di fantasiosi deliri. Era un'esistenza al di sopra delle altre, fra cielo e terra, in piena bufera, qualcosa di sublime. Quanto alla residua umanità era sfumata, indeterminata e come non esistente. Del resto, più le cose erano vicine, più il suo pensiero se ne dissoglieva. Tutto quanto le stava immediatamente intorno, campagna noiosa, piccoli borghesi imbecilli, mediocrità dell'esistenza, le sembravano un'eccezione nel mondo, una combinazione accidentale in cui proprio lei fosse incappata, mentre al di là si stendeva perdita d'occhio l'immensa contrada delle felicità e delle passioni. Il suo desiderio confondeva le sensualità del lusso e le gioie del cuore, l'eleganza dei costumi e le delicatezze del sentimento. L'amore non esigeva forse, come le piante indiane, terreni adatti e una particolare temperatura. Sospiri al chiar di luna, lunghi abbracci, lacrime che cadono su mani abbandonate, ogni febbre della carne, ogni languore della tenerezza erano insomma indissolubili dai veroni dei grandi castelli, ricettacoli di piaceri, da un salottino con cortine di seta, un morbido tappeto, giardiniere fiorite, un letto rialzato da una pedana, scintillio di pietre preziose, galloni di livree. L'inserviente del postiglione, che ogni mattina veniva a strigliare la giumenta, attraversava l'andito con i suoi grossi zoccoli. Aveva la casacca lacera e i piedi nudi dentro le scarpacce. Era il groom di cui bisognava accontentarsi. Finito il lavoro, non ritornava più nel corso della giornata. Infatti Charles, rientrando, portava lui stesso il cavallo nella scuderia, lo liberava della sella e gli metteva la cavezza, mentre la cameriera portava un fascio di paglia e bene o male lo gettava nella mangiatoia. Per sostituire Anastasie, che finì per andarsene da Tost versando torrenti di lacrime, Emma prese al suo servizio una ragazza di 14 anni, un'orfana dal visetto soave. Le proibì di usare i berretti di cotone, le insegnò a parlare usando la terza persona, a portare il bicchiere d'acqua su un piattino, a bussare prima di entrare e a stirare, inamidare, aiutare la signora a vestirsi, perché voleva farne la sua cameriera personale. La nuova servetta obbediva senza fiatare per paura di essere licenziata e siccome abitualmente la signora lasciava la chiave nella credenza, ogni sera Félicité si prendeva una piccola provvista di zucchero e se lo mangiava da sola, a letto, dopo aver detto la preghiera. Di pomeriggio andava ogni tanto a far due chiacchiere con i postiglioni, mentre la signora era al piano di sopra, in camera sua. Portava una vestaglia molto scollata, che fra i risvolti a scialle del corpetto lasciava vedere una camicia leggera, tutta pieghine, con 3 bottoni d'oro. Una treccia a grosse nappe le faceva da cintura, e le pantofoline color granata si annodavano con larghi nastri a fiocco sul collo del piede. Si era comperata carta da lettere, carta assorbente, una penna e delle buste, benché non avesse nessuno a cui scrivere. Spolverava il suo scaffale, si guardava allo specchio, prendeva un libro e poi cominciava a fantasticare fra una riga e l'altra, lasciandolo cadere sulle ginocchia. Aveva voglia di viaggiare o di ritornarsene a vivere al convento. Desiderava morire, desiderava abitare a Parigi. Sotto la neve, sotto la pioggia, Charles cavalcava per strade e scorciatoie, mangiava frittate al tavolo delle fattorie, infilava il braccio in letti umidi, si prendeva in faccia gli schizzi tiepidi dei salassi, ascoltava rantoli, esaminava bacinelle, sollevava biancheria sporca, ma ogni sera trovava un bel fuoco fiammeggiante, la tavola apparecchiata, mobili confortevoli e una donna vestita con cura, attraente e fragrante. E chissà di dove veniva quell'odore fresco, o se non era la sua stessa pelle a profumare la camicetta. Lo deliziava con 1000 piccole attenzioni. Ora si trattava di una foggia nuova per i piattelli di carta delle candele, ora di una nuova balza alla gonna, ora di un nome esotico per un piatto semplicissimo che alla servetta non era riuscito, ma che Charles divorava con piacere fino all'ultima briciola. Lei aveva visto a Rouen certe signore che portavano appeso all'orologio un mazzetto di ciondoli. Si comprò dei ciondoli. Volle sul camino due grandi vasi di vetro azzurro e qualche tempo dopo un servizio d'avorio per cucire con il ditale di vermeil. Quantomeno capiva eleganze del genere, Charles, tanto più ne rimaneva incantato. Aggiungevano qualcosa al piacere dei suoi sensi, alla dolcezza del suo focolare. Era come una pioggia di polverina d'oro sul modesto sentiero della sua vita. Stava bene, aveva un bel colorito. La sua reputazione si era dovunque consolidata. I contadini gli volevano bene perché era alla mano. Accarezzava i bambini, non metteva mai i piedi in un'osteria e ispirava fiducia per la sua moralità. Eccelleva nelle affezioni catarrali e di petto. Tremando all'idea di poter ammazzare i suoi clienti, in realtà Charles non ordinava che pozioni lenitive e ogni tanto un emetico, un pediluvio o delle sanguisughe. Non che la chirurgia gli facesse paura. Infliggeva ai pazienti salassi da cavallo e nel cavare i denti aveva una forza del diavolo. E per tenersi al corrente si abbonò alla Roche Medicale, nuovo giornale di cui aveva ricevuto il prospetto pubblicitario. Lo leggiucchiava dopo cena, ma per il tepore della saletta, unito alla digestione, in capo a 5 minuti si addormentava e se ne stava lì con il mento sulle mani e la criniera dei capelli che sfiorava il piede della lampada. Emma lo guardava, scrollando le spalle. Perché non aveva per marito almeno uno di quegli uomini dal fervore taciturno che si ostinano tutta la notte sui libri e poi a 60 anni, quando viene l'età dei reumatismi, portano all'asola d'una marsina nera di mediocre fattura un distintivo a forma di croce. Le sarebbe piaciuto che quel nome che era suo, Bovary, fosse illustre, che comparisse nelle vetrine dei librai, ricorresse nei giornali, si conoscesse in tutta la Francia. Ma Charles non aveva ambizioni. Un medico di Ipto, con cui recentemente si era trovato a consulto, l'aveva quasi umiliato al letto stesso del paziente, alla presenza di tutti i parenti. Quando Charles le raccontò il fatto la sera, Emma si infuriò contro quel collega. Charles sentì una grande tenerezza, quasi in lacrime, la baciò sulla fronte. Ma lei era sconvolta dalla vergogna, sentiva l'impulso di picchiarlo e corse ad aprire la finestra del landito e a respirare l'aria fresca per calmarsi.
«Che meschino, che meschino!»
fra di sé ripeteva, mordendosi le labbra. Charles, del resto, la irritava sempre di più. Si andava appesantendo nei gesti con l'età. Alla fine del pranzo tagliava i tappi delle bottiglie finite. Dopo aver mangiato si passava la lingua sui denti. Nell'inghiottire la minestra gli usciva ogni volta dalla strozza una specie di chiocciolio. E siccome prendeva a ingrassare, i suoi occhi, già piccoli, sembravano spinti verso le tempie del gonfiore delle guance. Talvolta Emma gli ricacciava dentro il gilet il bordo rosso delle maglie, gli sistemava la cravatta o gli buttava via i guanti stinti che stava per infilarsi. E questo non per lui, come lui era indotto a credere, ma per se stessa, per un'espansione di egoismo, per un nervoso risentimento. E capitava che gli parlasse delle cose che aveva letto, un episodio di romanzo, una nuova commedia, un aneddoto sull'alta società riportato dalle cronache mondane. Perché in fondo Charles era una presenza, un orecchio sempre aperto, un'approvazione sicura. Non si confidava con la sua levriera, l'avrebbe fatto anche con i ceppi del camino e con il bilanciere della pendola. In fondo all'anima, tuttavia, un avvenimento se l'aspettava. Come i marinai in pericolo, lanciava sguardi disperati sulla solitaria distesa della sua vita, cercando in lontananza qualche vela bianca fra le brume dell'orizzonte. Ignorava di quale caso potesse trattarsi, quale vento l'avrebbe spinto nella sua direzione, verso che riva l'avrebbe portata, se fosse una scialuppa o un vascello a triplo ponte, carico di angosce o colmo di felicità fino alle murate. Ma ogni mattina, al risveglio, lo sperava per quel giorno stesso e tendeva l'orecchio ad ogni rumore, si alzava di soprassalto, era stupita che non fosse giunto. Poi, al tramonto, sempre più triste, desiderava fosse già il giorno dopo. Tornò la primavera. Ai primi caldi ebbe qualche crisi di soffocamento quando i peri fiorirono. Fin dai primi di luglio cominciò a contare sulle dita quante settimane le rimanevano per arrivare il mese d'ottobre, pensando che magari il marchese d'Andervilliers desse di nuovo un ballo alla Vaubyessard. Ma tutto settembre passò, senza lettere né visite. Dopo la pena di una simile delusione, di nuovo il suo cuore si ritrovò vuoto. E allora ricominciò la serie delle giornate, sempre le stesse. Dunque ormai si sarebbero susseguite in fila, sterminate, monotone, senza portare nulla di nuovo. Nelle altre esistenze, per mediocri che fossero, c'era almeno la possibilità di un avvenimento. Un'avventura poteva essere la causa di peripezie infinite e mutava lo scenario. Ma a lei non succedeva niente, così Dio voleva. L'avvenire era un corridoio buio con al fondo una porta sprangata. Abbandonò la musica. Perché suonare? Chi l'avrebbe ascoltata? Dal momento che non avrebbe mai potuto, con un vestito di velluto a maniche corte, su un pianoforte d'Erard, in un concerto, battendo con le dita leggere sui tasti d'avorio, sentirsi avvolgere, simile ad una brezza, da un mormorio d'estasi, non valeva la pena di ostinarsi a studiare. Lasciò nell'armadio i fogli da disegno e il ricamo. A che scopo? A che scopo? Cucire l'innervosiva.
Ho letto tutto,
si diceva. E se ne restava là, ad arroventare le molle del fuoco o guardare la pioggia cadere. Come si sentiva triste la domenica, quando suonavano i vespri. Ascoltava con un'ebeta intensità risuonare ad uno i rintocchi un po' fessi della campana. Sui tetti, camminando pigramente, qualche gatto arcuava la schiena ai raggi pallidi del sole. Il vento sulla strada maestra faceva mulinare la polvere. Lontano, a volte, un cane ululava e la campana, a intervalli uguali, insisteva nel suo monotono rintocco che si perdeva nella campagna. L'inverno fu freddo. I vetri ogni mattina erano coperti di brina e certe volte non variava per tutta la giornata la luce lattiginosa che lasciavano filtrare quasi fossero smerigliati. Già alle 4 del pomeriggio bisognava accendere la lampada. Nei giorni di bel tempo lei scendeva in giardino. La rugiada aveva steso pizzi d'argento sui cavoli, con lunghi fili luminosi che li collegavano l'uno all'altro. Non si sentivano uccelli, sembrava che tutto dormisse. Poi risaliva, chiudeva la porta, ravvivava le brace e, intorpidendosi al calore del focolare, sentiva più forte l'assalto della noia. Avrebbe, sì, voluto scendere a far due chiacchiere con la servetta, ma un certo pudore la tratteneva. Ma era soprattutto all'ora dei pasti che sentiva di non farcela più, in quella saletta del pian terreno, con la stufa che fumava, la porta che strideva, i muri che trasudavano, il pavimento umido. Tutta l'amarezza dell'esistenza le veniva scodellata davanti, sul piatto, e con il vapore del bollito le salivano dal fondo dell'anima altre zaffate di squallore. Charles era lento nel mangiare. Lei sgranocchiava qualche nocciola, o, appoggiata al gomito, si divertiva con la punta del coltello a rigare la tela cerata. Ormai lasciava andare la casa alla deriva. E la signora Bovary madre, quando venne a trascorrere a Tostes una parte della quaresima, fu molto colpita dal cambiamento. Infatti Emma, così accurata e delicata una volta, se ne stava adesso intere giornate senza vestirsi. Portava calze di cotone grigio e si faceva lume con la candela. Ripeteva che era necessario fare economia. Non erano ricchi loro. Aggiungeva che era contentissima, felicissima, che Tostes le piaceva un mondo, e altre ciance sorprendenti che tappavano la bocca alla suocera. D'altro canto, Emma non sembrava più disposta a seguire i suoi consigli. Anzi, una volta che la signora Bovary si era azzardata a sostenere che i padroni devono tenere d'occhio le pratiche religiose dei loro domestici, lei aveva replicato con tanta furia nello sguardo e tanto gelo nel sorriso che la brava donna non ci riprovò più. Si faceva difficile, capricciosa. Ordinava pietanze per sé sola, non le assaggiava nemmeno. Un giorno beveva esclusivamente latte, il giorno dopo tazze di tè a dozzine. Sovente si incaponiva a non mettere piede fuori di casa. Poi si sentiva mancare l'aria, apriva le finestre, si metteva un abito leggero. Dopo aver duramente rimproverato la servetta, le faceva dei regali o le mandava a spasso dalle vicine. Oppure talvolta gettava ai poveri tutti gli spiccioli che aveva nella borsa, benché non fosse granché tenera né disponibile verso i patimenti altrui, come di solito la gente d'origine contadina, che conserva sempre nell'animo qualche callosità delle mani paterne. Verso la fine di febbraio, papà Ruol, nel ricordo della sua guarigione, portò di persona al genero un superbo tacchino e restò 3 giorni a Tostes. Essendo Charles preso dai suoi malati, Emma gli tenne compagnia. Lui fumò in camera, sputò sugli alari, discettò di coltivazioni, vitelli, vacche, pollame e consiglio comunale, tanto che lei richiuse la porta quando se ne fu andato con un senso di liberazione che sorprese lei stessa. Non nascondeva più del resto il disprezzo che tutto e tutti le ispiravano. Sarebbe durata per sempre quella desolazione. Non avrebbe trovato una via d'uscita. Eppure non valeva meno di tutte quelle che vivevano felici. Alla Vaubyessard aveva visto duchesse che avevano la linea più pesante e il tratto più ordinario. E malediceva l'ingiustizia di Dio. Appoggiava la testa contro i muri per piangere. Invidiava le esistenze tumultuose, i balli mascherati, i piaceri sfacciati con tutte le ebbrezze che certo ne conseguivano e che a lei erano ignote. Si faceva pallida e aveva palpitazioni di cuore. Charles le prescrisse valeriana e bagni di canfora. Ogni attenzione nei suoi riguardi sembrava irritarla di più. C'erano giornate in cui chiacchierava con una febbrile loquacità. Queste esaltazioni si spegnevano di colpo nel torpore e se ne restava lì senza parlare né fare il minimo movimento. Ciò che in simili casi la rianimava era spruzzarsi sulle braccia un flacone d'acqua di colonia. Poiché si lagnava continuamente di Tostes, Charles pensò che la causa della sua malattia fosse dovuta a qualche influsso locale e in questa convinzione progettò seriamente di andarsi a stabilire altrove. Da quel momento lei si mise a bere aceto per dimagrire, le venne una tossetta secca e perse del tutto l'appetito. A Charles dispiaceva molto abbandonare Tostes dopo quei 4 anni di permanenza, ora che cominciava ad imporsi, ma se bisognava farlo. La portò a Rouen per avere un parere del suo antico maestro. Era una malattia nervosa, era necessario farle cambiare aria. Dopo essersi rivolto un po' a tutti qua e là, Charles venne a sapere che nel circondario di Neuchâtel c'era un grosso paese chiamato Yonville-l'Abbé, dove il medico, un profugo polacco, aveva levato le tende la settimana prima. Scrisse allora al farmacista del luogo per sapere il numero degli abitanti, a che distanza si trovava il collega più vicino, quanto guadagnava il suo predecessore, eccetera. E trovate soddisfacenti le risposte, decise di traslocare verso primavera, se la salute di Emma non fosse migliorata. Un giorno che, in previsione della partenza, stava riordinando un cassetto, lei si punse le dita con qualcosa. Era un filo di ferro del suo mazzolino da sposa. I fiori d'arancio erano gialli di polvere e dai nastri di seta pendevano sfilacciati gli orli d'argento. Lo buttò nel fuoco, divampò più rapido della paglia secca. Rimase nella cenere come un roveto rosso che si andava lentamente consumando. Lei lo guardò bruciare. Le piccole bacche di cartone esplodevano, i fili d'ottone si torcevano, il fiocco fondeva e le corolle di carta raggrinzite, volteggiando lungo la piastra come farfalle nere, alla fine volarono via nella cappa del camino. Quando se ne andarono da Tostes, nel mese di marzo, Madame Bovary era incinta.
Madame Bovary di Gustave Flaubert. Letto da Rosario Tronolone. Personaggi e interpreti: Emma, Raffaella Castelli. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.